È giovedì 3 agosto 2023. Benvenuti alla nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Mario.
Ciao Valentina. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti alla puntata di oggi.
Anche oggi, nella prima parte della trasmissione, racconteremo gli avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. Inizieremo parlando del recente colpo di Stato in Niger, che getta luce sulla povertà e l'instabilità della regione e sulla crescente minaccia dei gruppi jihadisti. Quindi ci occuperemo di un argomento estremamente delicato che riguarda la liceità di bruciare un testo sacro come il Corano. È giusto invocare il diritto alla libertà di parola per giustificare un'azione che viola le minoranze religiose? E che conseguenze ha un gesto simile sui rapporti con i paesi musulmani? Nella sezione del nostro programma dedicata alla scienza, parleremo di una scoperta sensazionale condotta da un team di scienziati che ha portato al risveglio di alcuni vermi liberati dal permafrost siberiano dopo 45.000 anni. Infine, ricorderemo la famosa cantautrice, interprete e attivista politica Sinéad O'Connor, scomparsa a 56 anni nella sua casa di Londra.
È una notizia molto triste. Sinéad O'Connor era un'artista e una donna straordinaria e di grande talento. Per quanto non ho seguito a lungo la sua carriera artistica.
La sua fama si è diffusa negli anni 90, tornando poi alla ribalta nei primi anni 2000. Ma ha continuato a esibirsi fino a qualche tempo fa. Avrebbe dovuto anche pubblicare un nuovo album. Ne parleremo tra poco. Ora passiamo all'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Di cosa ci occuperemo questa settimana, Mario?
Questa settimana commenteremo due notizie che riguardano la città di Roma. La prima ha a che fare con l'emergenza rifiuti che, a quanto pare, si ripresenta periodicamente per cause diverse. Questa volta pare che il problema sia la carenza di un numero adeguato di automezzi per la raccolta. Successivamente ci occuperemo dell'ennesimo atto di vandalismo a danno del Colosseo, preso di mira da turisti irresponsabili. A deturpare il famosissimo monumento, questa volta è stata una giovane ragazza svizzera che ha pensato bene di incidere le iniziali del suo nome su un muro portante dell'anfiteatro romano.
Anche oggi abbiamo molto di cui parlare, Mario. Per cui direi di iniziare subito. Che si alzi il sipario.
Il colpo di Stato in Niger porta all'attenzione del mondo la povertà e l'instabilità della regione.
mercoledì scorso, il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, è stato sequestrato dalla sua residenza e arrestato dalla Guardia Elettorale Presidenziale, il cui leader è il generale al comando Abdourahmane Tiani. Tiani è apparso sugli schermi della televisione nazionale, affermando di essere il presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria, e ha incolpato il governo precedente di aver condotto una politica economica e sociale fallimentare e di non aver garantito la sicurezza del paese. Il colpo di Stato in Niger è il terzo colpo di Stato in pochi anni a rovesciare un leader eletto nella travagliata regione africana del Sahel. Anche i vicini del Niger, Mali e Burkina Faso, hanno subito un colpo di Stato militare nel 2020 e nel 2022. Tutti e tre i paesi sono ex colonie francesi che hanno ottenuto l'indipendenza nel 1960. Da allora, la Francia ha sempre mantenuto la sua presenza militare nell'area per garantire la sicurezza contro la minaccia terroristica. Ecco perché i recenti colpi di Stato ostacolano gli sforzi militari contro le cellule jihadiste della regione legate al gruppo dello Stato Islamico e ad Al-Qaeda.
La regione del Sahel è un'area estremamente rilevante dal punto di vista geopolitico, che negli anni è stata trascurata dalle grandi potenze occidentali.
Puoi spiegare meglio in cosa consiste l'importanza geopolitica del Sahel?
Certamente. L'instabilità dei paesi del Sahel li rende obiettivi appetibili per i jihadisti, la cui presenza è forte in questa regione.
Per difendersi dai loro attacchi, i governi locali ingaggiano gruppi mercenari come Wagner, che soddisfano i loro interessi sfruttando le locali risorse naturali messe a disposizione da funzionari corrotti.
In cambio di protezione.
È un vero e proprio racket della protezione gestito da jihadisti, mercenari russi e giunte locali corrotte.
E non dimentichiamoci della Cina, che ha investito miliardi di euro nell'industria dell'uranio e del petrolio del paese.
Ma i maggiori importatori di uranio dal Niger sono la Francia, il Canada e la Corea del Sud.
È vero, ma se il colpo di Stato andrà a buon fine, non escludo un'alleanza tra Niger, Russia e Cina. Danimarca e Svezia vogliono vietare le proteste in cui viene bruciato il Corano.
Domenica scorsa il governo danese ha annunciato di voler adottare dei provvedimenti normativi volti a vietare le proteste che comportano la profanazione di testi sacri. Il provvedimento si applicherebbe soltanto in circostanze specifiche ed è stato pensato per scongiurare il pericolo di ripercussioni in termini di sicurezza dopo le tensioni scoppiate a causa del rogo del Corano. Secondo il governo, profanare un testo sacro, in questo caso il Corano, significa compiere il gioco degli estremisti e creare divisione. Ecco perché è necessario vietare azioni e situazioni in cui vengono insultati altri paesi, culture e religioni, soprattutto se hanno conseguenze negative per il paese. Tuttavia, il governo danese ha aggiunto che qualsiasi intervento dovrà essere fatto tenendo conto della libertà di espressione protetta dalla Costituzione. In una dichiarazione separata, la Svezia ha annunciato di essere in stretto contatto con la Danimarca e che starebbe pensando ad una soluzione simile. Gli episodi di profanazione del Corano hanno acceso forti tensioni tra i due paesi scandinavi e di paesi musulmani. Tensioni che sono sfociate in veri e propri incidenti diplomatici, in particolar modo con l'Egitto, l'Arabia Saudita, l'Iran e l'Algeria.
Questa cosa non mi piace, Valentina. Non mi piace neanche un po'. Qualcuno ha detto che chi rinuncia alla libertà essenziale per acquistare un po' di sicurezza temporanea non merita né l'una né l'altra.
Non sono certa che la citazione di Benjamin Franklin abbia molto a che fare con quello di cui stiamo parlando. La libertà di bruciare il Corano non può certo definirsi essenziale.
E chi decide in che misura possa considerarsi essenziale? Stiamo parlando di libertà di parola e di espressione. Questo basta.
La libertà di esprimerti a spese di qualcun altro, però.
Sì, ma nessuno ha il diritto di dirmi che non è la libertà essenziale, tantomeno con la minaccia di ripercussioni terroristiche.
Le proteste diplomatiche non sono ripercussioni terroristiche.
Ma gli attacchi alle ambasciate sì.
E in quel caso la polizia irachena ha disperso i manifestanti con gas lacrimogeni e manganelli. Loro stanno facendo la loro parte. Sarebbe il caso che anche noi facessimo qualcosa.
Senza però intaccare i nostri valori fondamentali. per quanto sono d'accordo sul fatto che non possiamo giustificare comportamenti offensivi e provocatori con il principio della tutela dei valori fondamentali. Gli scienziati hanno resuscitato vermi di 45.000 anni fa dal permafrost siberiano.
Una coppia di vermi minuscoli intrappolati nel permafrost siberiano sono stati scongelati e riportati in vita. Questa sensazionale scoperta, pubblicata il 27 luglio sulla rivista PLOS Genetics, dimostra che i nematodi, che sono gli antenati dei vermi, possono sopravvivere in condizioni estreme per migliaia di anni. La datazione al radiocarbonio, infatti, ha dimostrato che gli esemplari sono stati congelati più di 45.000 anni fa e sono sopravvissuti a temperature estremamente basse, entrando in uno stato di quiescenza chiamato criptobiosi. Inizialmente i nematodi sono stati individuati ad una profondità di 40 metri nel permafrost, dal quale sono stati estratti e successivamente trasferiti in un laboratorio, dove sono stati rianimati. Non hanno vissuto a lungo, ma quel tanto è bastato per consentire ai ricercatori di individuare ed isolare i geni chiave che hanno consentito ai nematodi di raggiungere lo stato criptobiotico. Gli stessi geni sono stati trovati in un nematode contemporaneo, il C. elegans, che può anch'esso raggiungere la criptobiosi perché possiede un tipo di zucchero chiamato trealosio, in grado di stabilizzare la struttura delle membrane cellulari, evitando danni irreparabili.
E poi, dopo essere stati rianimati, un verme si gira verso l'altro e dice: «Oh cavolo, preferivo la vita di prima!»
E l'altro risponde: «Che viaggio strano e lungo che abbiamo fatto!»
A parte gli scherzi, è una scoperta assolutamente stupefacente. La fantascienza che diventa realtà.
Sì, ma in casi di sospensione criogenica, nella fantascienza non vanno mai a finire bene. Riportare in vita qualcosa da un passato lontano potrebbe essere molto pericoloso.
Qui stiamo parlando di esperimenti scientifici condotti in ambienti di laboratorio super controllati.
Non mi riferivo a questo. E se il cambiamento climatico sciogliesse il permafrost siberiano? Chissà cosa potrebbe risvegliarsi lì.
Il dormiglione di Woody Allen? O la cosa degli anni 50? Ma dai, Valentina, stiamo parlando di vermi. Che vuoi che facciano?
E cosa mi dici dei virus antichi o degli altri microorganismi del passato?
A tal riguardo posso dirti che il trealosio, che è necessario per entrare nello stato criptobiotico, è anche un potente inibitore di particelle simili ai virus.
Mario, possono mettersi in moto meccanismi diversi in grado di consentire ad altre forme di vita di entrare nello stato criptobiotico.
È morta la famosa cantante e attivista politica irlandese Sinéad O'Connor.
Sinéad O'Connor è morta il 26 luglio 2023 a Londra, all'età di 56 anni. Secondo il Times, la O'Connor si era trasferita all'inizio del mese in un nuovo attico nel sud di Londra per uscire dalla solitudine nella quale si era rinchiusa dopo l'apparente suicidio del figlio 17enne avvenuto nel gennaio 2022. Nata a Dublino, Sinéad O'Connor è diventata famosa con la sua interpretazione nel 1990 della canzone di Prince, Nothing Compares to You. Nella sua lunga carriera ha pubblicato 10 album in studio. È stata più volte nominata ai Grammy e ha vinto il premio per la migliore interpretazione di musica alternativa con I Do Not Want What I Haven't Got nel 1991. Sinéad O'Connor è balzata agli onori della cronaca non soltanto per la sua musica, ma anche per l'attivismo e le provocazioni di cui si è resa protagonista. Nel 1991 ha rifiutato di partecipare ai Grammy come gesto per opporsi a quello che percepiva come un aspetto prettamente commerciale legato alle nomination. Nel 1992, nel corso di una trasmissione televisiva, ha strappato la foto di Papa Giovanni Paolo II nel tentativo di attirare l'attenzione sulle accuse di abusi sui minori rivolte alla Chiesa Cattolica.
Al di là dei suoi gesti eclatanti e provocatori, la sua musica ha toccato milioni di cuori.
Usare la propria arte come strumento di espressione politica non è sempre facile e può sfociare in atteggiamenti discutibili e per certi versi anche traumatizzanti.
È quello che è successo a lei dopo aver strappato la foto del Papa. Le critiche da parte di artisti come Madonna e Frank Sinatra sono state feroci.
Eppure questo non ha impedito che si susseguissero tributi e condoglianze da ogni parte per salutare la sua memoria.
Sì, ora che è morta.
Morrissey, infatti, ha accusato l'industria musicale di ipocrisia per non aver sostenuto la O'Connor quando era in vita.
Beh, Sinead O'Connor è stata abbandonata dalla sua casa discografica dopo aver venduto 7 milioni di album per loro.
Lo so, ma è complicato per gli studi di produzione mantenere un certo equilibrio quando hanno a che fare con artisti che fanno discutere per il loro attivismo. Non è semplice.
Che dire, a prescindere dal passato, è bello vedere che il mondo della musica, e non solo, ha riservato così tanti tributi alla memoria di O'Connor. Dopotutto, le persone possono cambiare e ravvedersi dei loro stessi convincimenti. Emergenza rifiuti a Roma. La mancanza di mezzi mette in ginocchio la città. Ecco, ci risiamo. Secondo i giornali, Roma è costretta ancora una volta a dover fare i conti con l'emergenza rifiuti. Nelle strade e nei marciapiedi della città, accanto ai cassonetti, ovunque ci sono enormi ammassi di spazzatura. I disagi per i pedoni e i residenti sono diventati insopportabili, con un odore nauseabondo che si percepisce anche da lontano e nei piani alti degli edifici.
Caspita, non voglio nemmeno immaginare vivere circondati dall'immondizia durante l'estate, con il caldo e l'afa di questi giorni. Deve essere davvero sgradevole.
Di recente ho parlato al telefono con un amico che vive nella capitale e mi ha raccontato di alcune proteste che sono esplose in diverse parti della città. Nel quartiere Laurentino, ad esempio, diverse persone hanno ribaltato i cassonetti per strada. Invece, nella zona della Garbatella, a sud della città, i residenti hanno invaso le caselle di posta elettronica del comune e dell'AMA, l'azienda municipale responsabile della raccolta dei rifiuti di Roma, inviando centinaia di foto ed email che mostrano le strade trasformate in vere e proprie discariche. Infine, a Torpignattara, il comitato di quartiere si è rivolto a un avvocato per denunciare le istituzioni locali per seri e concreti rischi per la salute.
Comprendo pienamente la rabbia dei cittadini di Roma e la condivido. Mi chiedo poi se definirla emergenza rifiuti sia corretto.
Non capisco. A cosa ti riferisci?
L'accumulo di spazzatura a Roma non è certo una novità. Purtroppo è un problema che si presenta ciclicamente e che sembra non avere soluzione. Non è chiara l'origine del problema. Una volta è colpa dell'inadeguatezza degli impianti esistenti, un'altra volta dell'assenteismo dei netturbini. un'altra ancora è la mancanza di senso civico da parte di cittadini e turisti.
È vero, le ragioni sono molteplici. Questa volta pare che il problema nasca dalla mancanza di camion per la raccolta dei rifiuti in strada.
Quelli gestiti dall'AMA, giusto?
Esattamente. Come riportato da Il Post il 12 luglio scorso, circa la metà dei mezzi attualmente in dotazione presenta varie inefficienze, sono vecchi e necessitano di riparazioni. L'AMA, che non dispone di officine interne, deve affidarsi ad aziende esterne per le riparazioni. Ciò comporta una serie di complicazioni burocratiche e tempi di attesa piuttosto lunghi.
La solita burocrazia. Che disastro!
È un momento particolarmente critico per la città di Roma, ma si prospettano delle soluzioni, per cui sono certo che la situazione migliorerà, vedrai.
Sicuramente. I cassonetti verranno svuotati, le strade verranno pulite e tutto tornerà come prima. Ma quanto tempo passerà prima che si ripresenti il problema? Perdona il mio pessimismo, ma come abbiamo già detto, questa non è la prima volta che Roma è stretta nella morsa asfissiante dei rifiuti.
Il Colosseo sotto l'incubo del vandalismo. Giovane turista responsabile di un nuovo sfregio.
Recentemente il Colosseo è stato protagonista di un altro spiacevole atto di inciviltà compiuto da alcuni turisti, che ha richiamato l'attenzione dei media. Una giovane ragazza svizzera di 17 anni ha inciso le sue iniziali su un muro portante dell'anfiteatro romano, deturpando una parte del laterizio. Per fortuna, in quel momento passava una guida turistica con il suo gruppo, la quale ha ripreso la scena con uno smartphone e ha rimproverato la ragazza con un vigoroso applauso di disapprovazione. Colta in flagrante, la giovane si è fermata all'istante. Il fatto più incredibile è stato il comportamento dei suoi genitori, i quali, invece di vergognarsi per l'atto della figlia e scusarsi, hanno minimizzato l'accaduto, sostenendo che la giovane era solo una ragazzina e quindi non stava facendo nulla di male. Prima di lasciare il Colosseo, la famiglia è stata fermata dal personale di sicurezza e denunciata alle autorità italiane. Questo è il terzo caso di sfregio al Colosseo in un mese.
Lo so, i giornali hanno parlato di un caso simile che ha coinvolto un ragazzo tedesco, anch'egli di 17 anni, e un altro turista, questa volta maggiorenne, di nazionalità bulgara ma residente a Londra.
E a proposito di quest'ultimo, sai qual è stata la spiegazione che ha fornito in una lettera indirizzata al sindaco di Roma? Ha detto che non sapeva che il Colosseo fosse antico. Ma dai, è un'assurdità.
Puoi dirlo forte. Tuttavia, nel caso di minorenni è legittimo chiedersi se si rendano sufficientemente conto delle conseguenze a cui vanno incontro. Secondo la legge italiana, ora rischiano una multa che può arrivare fino a 15.000 euro.
Non solo. Nei casi più gravi è prevista persino la detenzione.
Di fronte ad un danno così piccolo rispetto alle dimensioni dell'edificio romano, ritengo queste pene piuttosto eccessive. Sarebbe sufficiente chiedere il rimborso delle spese di restauro.
Sono d'accordo. Fino a un certo punto, però. Senza multe severe, come si fa a far passare il messaggio che tali atti vandalici sono inaccettabili?
Per esempio, puntando sull'educazione, il Ministero del Turismo potrebbe lanciare una campagna di sensibilizzazione sui social media per far comprendere, soprattutto ai giovani, il valore del patrimonio culturale e l'importanza di rispettarlo.
Teoricamente potrebbe funzionare, ma nella pratica dubito che questo approccio possa bastare.
Beh, ma se non proviamo, non lo sapremo mai.
Questo è vero.
Le multe da sole non bastano. Bisogna sensibilizzare le persone con l'educazione e l'informazione, creando un senso di responsabilità condivisa. Tutti devono capire l'importanza ed il valore storico di edifici come il Colosseo, che fanno parte del patrimonio culturale dell'umanità e in quanto tali vanno custoditi e protetti. Povera Roma mia, leggere questa notizia per un romano, guarda, fa veramente tristezza. Tra monumenti deturpati e immondizia, chissà dove andremo a finire, Valentina.
Hai ragione, Mario. Speriamo in qualche miglioramento.
Speriamo. Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao, a presto.